lasciamo la parola a Don Patrick Valena, che è il nuovo parroco, è uno dei nuovi parroci dell'unità pastorale Sassuolo Centro e Sassuolo Nord, che ha accettato di guidare questo momento di riflessione. Lo ringraziamo, lo conosciamo, appartiene ai missionari di San Carlo Borromeo e davvero ci mettiamo in ascolto della sua parola. Il tema è quello della speranza.
Buongiorno a tutti. Per sviluppare questo tema della speranza desidero offrirvi una meditazione su alcuni capitoli tratti dal libro del profeta Isaia, in modo particolare i capitoli 40, 41 e i primi versetti del capitolo 42. Lo sappiamo, le letture tratte dal libro del profeta Isaia accompagnano tutto il tempo d'Avvento, perché Isaia è veramente un maestro di attesa e la tradizione della Chiesa ha da sempre riconosciuto la carica di speranza presente nelle pagine di questo libro, in modo particolare proprio a cominciare dal capitolo 40. Se infatti nei primi 39 capitoli troviamo tanti oracoli di tono generalmente minaccioso, proprio con il primo versetto del capitolo 40 cominciano invece gli oracoli di consolazione e di speranza. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Ecco proprio questo il testo che oggi vorrei trattare. Tutto il tempo d'Avvento quindi è ritmato dalle profezie di Isaia, tratte non solo dai capitoli successivi al 40, ma da tutto il libro, perché tutto Isaia è pieno di oracoli, di annunci di nascita, di consolazione, di speranza. Ed è importante notare come tutte queste profezie positive che guardano con fiducia al futuro sono nate nei contesti più drammatici della storia di Israele, e cioè tutta la tensione con il mondo assiro che minacciava il regno di Israele e il regno di Giuda e che poi giunse a distruggere il regno di Israele, la minaccia del regno babilonese, dell'impero babilonese che portò alla distruzione completa del Tempio e di Gerusalemme e poi il tempo dell'esilio. Ecco, è proprio dentro queste circostanze che Isaia si muove e che annuncia speranza, consolazione e pace per il suo popolo. I brani dei capitoli 40-41 e i primi versetti del capitolo 42, si tratta di più brani, si tratta di più oracoli in forma poetica, ebbene questi brani ricorrono nella liturgia del tempo d'Avvento, sia nella seconda domenica d'Avvento, anno B, sia nella liturgia feriale della seconda settimana d'Avvento, quindi li leggeremo la settimana prossima. Alcuni di questi brani ricorrono poi nella festa del battesimo del Signore. Un brano lo ritroviamo ogni mese nel Salterio. Si tratta infatti del cantico delle lodi del giovedì della terza settimana del Salterio. E poi sempre uno di questi brani lo troviamo anche nel lunedì della settimana santa. E quindi è bello notare già fin dall'inizio come appunto la profezia di Isaia invade tutto l'anno liturgico, contraddistingue in particolar modo l'Avvento, ma poi anche il mistero pasquale attinge proprio da questi oracoli. Gli evangelisti e Gesù hanno utilizzato gli stessi testi sia per parlare della venuta di Cristo, sia per parlare del suo mistero di morte e resurrezione, proprio a significare che unica è l'opera di Dio e uno solo è il mistero del Cristo. Entriamo quindi adesso in questi capitoli del profeta Isaia e prima di cominciare a leggere il testo desidero leggere un versetto tratto dalla lettera ai Romani di San Paolo, capitolo 15, versetto 4, che ci mette proprio nel giusto atteggiamento per accostare questi testi antichi, queste profezie dell'Antico Testamento. Dice Paolo: tutto ciò che è stato scritto prima di noi, e quindi l'Antico Testamento, è stato scritto per nostra istruzione, affinché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle scritture, teniamo viva la nostra speranza. Ecco, quindi per Paolo è importante leggere e rileggere l'Antico Testamento, capire l'avvenimento di Gesù alla luce delle profezie antiche, solo ed esclusivamente in un'ottica di speranza, che è appunto il tema che oggi vogliamo affrontare più da vicino. Prima di entrare, voglio fare un'altra premessa di carattere storico e contestuale, per capire appunto qual è l'ambiente e qual è la situazione in cui viene proclamata la profezia che stiamo per andare a leggere. Siamo nel tempo dell'esilio, tra il 598 e il 587 avanti Cristo, Nabucodonosor, attraverso due invasioni della Giudea, ha deportato gli ultimi re di Giuda e nel suo secondo assedio di Gerusalemme ha distrutto le mura, ha distrutto il Tempio, non è rimasto più nulla della città santa, è finita l'indipendenza politica, è finita la monarchia, il popolo non vive più nella terra promessa da Dio, tutto sembra essere finito e i giudei vivono come esuli in Babilonia. Vivono dentro mille traversie, innanzitutto perché il popolo, possiamo dire, è depresso, è sconsolato, è oppresso dai babilonesi, che non vedono sempre di buon occhio i popoli stranieri che vivono in seno alla loro capitale. E poi il popolo è tentato dalla idolatria, quindi è tentato dal venerare gli dei babilonesi, di non confidare più in Yahweh, che sembra non avere più nulla da dire e da fare per loro. E poi in Babilonia alcuni giudei cominciano a sposare, a contrarre matrimoni con persone che non appartengono al popolo giudaico e quindi vengono a crearsi famiglie nuove all'interno delle quali, secondo i sacerdoti e secondo le persone che vivono più radicalmente la fede, ebbene all'interno di queste famiglie non c'è più la fede giudaica, non c'è più la promessa. Quindi la situazione è terribile, la situazione è pesante, ma ad un certo punto, 35-40 anni dopo l'inizio dell'esilio, mentre tutti i giudei sono ancora in Babilonia, ecco che accade qualche cosa di nuovo. Sorge un nuovo imperatore dalla Persia che si chiama Ciro e nel 555 Ciro diventa re dei Persiani. 6 anni dopo conquista anche un'altra grande regione che si chiama la Media e quindi sembra essere lui ormai la figura egemone del mondo antico. Ebbene Ciro dichiara anche guerra a Babilonia e quindi il popolo che opprimeva Giuda, che aveva deportato Giuda, sembra finalmente essere in difficoltà. E dentro questo contesto Isaia, che vive in Babilonia e che predica in mezzo ai giudei, vedendo sorgere Ciro, intuisce, gli viene rivelato dal Signore che bene proprio l'avvento di Ciro, questa novità sulla scena internazionale dal punto di vista militare e politico, potrà significare per il popolo di Israele la fine dell'esilio e il ritorno in patria. E sarà così, infatti, nell'anno 538, quindi una decina di anni dopo la sua ascesa, quando Ciro si sarà insediato in Babilonia e il popolo babilonese, l'impero babilonese sarà definitivamente finito, nel 538 Ciro emanerà il suo famoso editto che consentirà ai giudei di tornare in patria e di ricostruire il Tempio, riprendendo così il culto a Yahweh. Ora, i capitoli che stiamo per leggere, Isaia 40, si colloca proprio nella fase tra la ascesa di Ciro, quindi Ciro è ancora lontano, si sta imponendo, ma non ha ancora conquistato Babilonia, quindi tra l'ascesa di Ciro e l'editto di Ciro. Siamo in una fase quindi di passaggio, in una fase in cui qualcosa di nuovo si preannuncia, sta per accadere, ma non è ancora definitivamente compiuto. Ebbene, proprio dentro questa fase dove appare una qualche novità, Il Signore parla per bocca di Isaia e dice: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è compiuto il suo servizio, che è stata espiata la sua iniquità, che ha ricevuto dalla mano di Yahweh il doppio per i suoi peccati. Una voce grida nel deserto: preparate una strada al Signore, raddrizzate nella steppa un sentiero per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e collina siano abbassati. I passi tortuosi diventeranno diritti e quelli accidentati una pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e lo vedranno insieme tutti gli uomini, perché la bocca del Signore ha parlato. Dice una voce: grida. E poi interviene il profeta che dice: e io rispondo, ma come faccio a gridare? Ma prima di affrontare la risposta del profeta, concentriamoci un attimo su questi primi sei versetti. Abbiamo sentito, c'è un dialogo tra più voci. La prima è la voce di Dio ed è una parola di consolazione: consolate, consolate, lo ripete due volte, proprio a significare un valore intensivo, proprio a significare un'azione che deve essere necessariamente compiuta ad ogni costo. Consolate quello che è il mio popolo. Dopo 39 capitoli di oracoli minacciosi, dove il popolo sembrava sempre di più allontanarsi da Dio, ecco che interviene Dio e chiama Israele popolo mio, popolo che mi appartiene. E anche queste parole, mio popolo, sono già piene di una grande consolazione, perché, come vedremo anche dopo, il punto di vista di Dio sul popolo non è mai cambiato, nonostante il tradimento di Israele. Consolate, consolate questo popolo che mi appartiene, parlate al cuore di Gerusalemme, parlate cioè a quel luogo, il cuore, dove risiede l'intelligenza ma anche il sentimento, parlate all'intimità di Gerusalemme, dove la parola Gerusalemme qui sta a significare ancora una volta tutto il popolo esule in Babilonia, e gridatele, e quindi annunciate ad alta voce, con decisione, che il suo servizio è compiuto. Qui chiaramente sta arrivando Ciro, sta finendo l'esilio, e il Signore interpreta la fine dell'esilio come il compimento di un servizio. E la parola servizio qui non vuol dire solo lavoro pesante, ma è anche la stessa parola che identifica nella Bibbia il servizio liturgico, quindi la liturgia. E sappiamo che la liturgia era fondamentalmente per l'espiazione. Che cosa sta dicendo Isaia attraverso queste poche parole? Vuol dire che tutto il tempo dell'esilio, tutti questi 35-40 anni che precedono il momento della venuta di Ciro, sono stati come un servizio liturgico che serviva ad espiare l'iniquità, ad espiare il peccato che Israele aveva liberamente contratto contro il Signore. Quindi vediamo come l'esilio drammatico, momento pesante, di sconforto, di tentazione all'idolatria, tutto questo periodo di prova, questo periodo difficile è interpretato dal Signore in un'ottica anche positiva. Ebbene, tutta questa difficoltà che hai vissuto è stato il tuo servizio che aveva il compito di cambiare il tuo cuore, aveva il compito di convertirti e quindi così di farti tornare a me. E questo è proprio anche il compito della liturgia. È bello come con una sola parola Isaia gioca su due binari. Quindi da un lato la sofferenza e la fatica dell'esperienza dell'esilio che ti ha umiliato, dall'altra tutto questo interpretato come servizio liturgico. E poi continua il profeta dicendo: questo tuo servizio ha espiato la tua iniquità. E questo è un concetto importante, cioè è fondamentale per il Signore che Israele, prima di ricevere la parola di consolazione, possa prendere coscienza che il suo peccato, l'iniquità che è l'unica causa del suo esilio, ebbene questa iniquità doveva essere in qualche modo ripagata ed espiata. Dice infatti Isaia qualche capitolo più avanti, al capitolo 42, versetti 24 e 25. Chi ha lasciato saccheggiare Giacobbe e spogliare Israele, non è stato forse il Signore contro il quale abbiamo peccato? Non vollero camminare nelle sue vie e non obbedirono alla sua legge. Quindi l'esilio, la cui unica causa, lo ripeto, è il peccato di Israele, era un'esperienza necessaria. Era un'esperienza che dentro il dolore che l'ha contraddistinta aveva però lo scopo di cambiare il cuore di Israele e di renderlo capace ora, nel momento in cui Ciro viene, di sentire, di ascoltare e di capire queste parole positive: consolate, consolate il mio popolo. Quindi l'esilio è finito, il servizio è compiuto, la colpa è stata espiata e Israele ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per i suoi peccati. Ecco anche qui come dopo questa connotazione chiara, seria del significato dell'esilio, ancora le parole tornano ad essere di speranza e di vera consolazione, cioè ciò che il Signore sta per realizzare adesso, consolando Israele, ha un'intensità doppia rispetto alla punizione che precedentemente aveva ricevuto per i suoi peccati. Quindi quando Dio consola, dà il doppio di quanto aveva chiesto precedentemente castigando. Ed ecco, questa è la prima parola, è la parola che il Signore annuncia, è la sua promessa, è la parola che già sta cominciando a realizzare. E poi interviene un'altra voce, e questa voce dice parole famose, le parole che Giovanni Battista ripeterà qualche secolo dopo per annunciare l'avvento di Gesù. Nel deserto preparate una strada per il Signore, raddrizzate nella steppa un sentiero per il nostro Dio. Ogni valle deve essere innalzata, ogni monte e collina abbassati. Cosa vuol dire tutto questo? Possiamo interpretare queste parole in due modi. Innanzitutto in un senso molto letterale. Dobbiamo immaginare che tra Babilonia e Gerusalemme, Babilonia è il luogo dove risiedono i giudei in esilio e Gerusalemme, la città che era stata abbandonata e che in quel momento era distrutta, tra Babilonia e Gerusalemme c'erano appunto un deserto, monti e colline. E allora dice il Signore, tra Babilonia e Gerusalemme prepariamo questa via regale, spianiamo le colline, spianiamo le montagne, riempiamo le valli, perché tra Babilonia e Gerusalemme dobbiamo costruire quella strada che la gloria di Dio percorrerà per ritornare a prendere possesso della città santa. La gloria di Dio, infatti, quando il Tempio era stato distrutto, era andata a vivere tra gli esuli a Babilonia. Questo lo spiega molto bene il profeta Ezechiele. Ma ora che è il momento della consolazione, prepariamo questa strada perché la gloria di Dio davanti al suo popolo torna in Gerusalemme e il popolo, seguendola, può tornare nella città santa. Ma poi c'è anche un'altra interpretazione, un'interpretazione più spirituale, che è l'interpretazione che daranno secoli dopo a Qumran e che darà anche Giovanni Battista, ed è questa: lì dove c'è deserto, nel senso di abbandono, di dimenticanza di Dio, quindi nel cuore dell'uomo, preparate una via attraverso la quale il Signore possa venire, perché il Signore viene, il Signore vuole consolare proprio questi cuori aridi, questi cuori deserti. Quindi si tratta innanzitutto di preparare una strada, perché, come già detto Isaia, sappiamo già che il Signore sta per arrivare, lo ha promesso Lui. Ebbene, questa voce che parte da Dio, che viene ripresa da un'altra voce, che dobbiamo immaginare sia la voce di un angelo, di un messo celeste, questa voce rimbalza tra più personaggi nei primi 5-6 versetti di questo capitolo, finché ad un certo punto un'ultima voce si rivolge al profeta Isaia e gli dice: grida, grida anche tu. E quindi la profezia dal cielo entra nel mondo, accade sulla terra. E Isaia risponde: ma come faccio io a gridare? Quindi Isaia, davanti a tutta questa gioia, a questa promessa bella, pone un'obiezione. Come faccio io a gridare? Tutti gli esseri di carne sono come l'erba, tutta la loro grazia come un fiore di campo. Secca l'erba, appassisce il fiore, quando il soffio del Signore spira su di essi. Isaia si guarda intorno a Babilonia e dice: ma se anche io dicessi tutte queste cose, chi mi può ascoltare, chi mi può credere? In questo momento in Babilonia, tra i rifugiati, tra gli esuli, si sta compiendo qualcosa di devastante, qualcosa di terribile. L'uomo è come erba che secca, tutti soffrono, tutti stanno male, non c'è più speranza, non c'è consolazione. E anche solo il fatto di riportare una parola positiva non sarebbe sufficiente per instillare nel cuore di Israele una speranza. E allora il Signore risponde: sì, è vero, hai ragione, la gente è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio si realizza sempre. E qui è bellissimo, perché non si dice: la parola di Dio è vera, la parola di Dio è stabile, ma la parola di Dio opera ciò che dice, si realizza, si sta già realizzando. E come vedremo dopo, il segno che questa parola si sta realizzando è proprio l'avvento di Ciro, è proprio questo cambiamento grande nello scenario politico che da Isaia è interpretato come l'opera di Dio, la grazia di Dio a vantaggio del popolo di Israele. Quindi perché Israele deve credere alla parola di Isaia? Perché c'è una prova. C'è una prova che questa parola non è inventata, non è una parola astratta, ma è una parola vera che già si sta realizzando. La parola di Dio è vera perché già si sta compiendo e non per il semplice fatto che l'ha detta Dio. Dio stesso si incarica di fornirci delle prove, di fornirci degli indizi, di fornirci la visibilità dell'inizio di questo compimento. Quindi il Signore ha detto: la mia opera si sta già realizzando, e allora sali su un alto monte, Sion messaggera, dove questa parola messaggera possiamo tradurla anche con evangelizzatrice, perché il messaggio di cui si sta parlando qui è la buona novella. Quindi Sion, cioè il popolo di Israele, è incaricata di salire su un monte, in un luogo visibile, e di gridare il Vangelo, di gridare il Vangelo di Isaia. Non avere paura, alza con forza la tua voce e annuncia questo Vangelo. E qual è il Vangelo di Isaia? Ecco, Yahweh, Dio, viene come un forte, il suo braccio gli assicura il dominio. Il Vangelo di Isaia è questo: il Signore sta già venendo e viene con forza, viene con potenza, e inoltre lui porta un salario, ha davanti a sé la sua paga. Quindi non solo viene con potenza e quindi viene in maniera decisa e in maniera effettiva, ma viene anche portando un dono, viene portando una ricompensa. E qual è questa ricompensa? Come un pastore pascola il suo gregge, il suo braccio raduna il suo popolo, porta sul seno gli agnellini, li fa riposare le pecore che allattano. Quindi la ricompensa che il Signore porta al suo popolo è quella di tenere in braccio tutto il popolo come il pastore tiene fra le sue braccia i piccoli agnelli. Ecco, questo è il Vangelo di Isaia, questo è ciò che lui ha da annunciare. Il Signore sta venendo e viene in maniera concreta, nella storia, attraverso gli avvenimenti della storia, viene con forza e porta con sé un premio. E per farci capire questo premio usa questa tenera e bellissima immagine del pastore, carica non solo di consolazione, ma anche di premura e di affetto. Andando avanti, nel capitolo 40, troviamo poi due poemi, uno dai versetti 12 e 17 e l'altro dai versetti 18 e 26. Sono due poemi che lascio alla vostra meditazione. Nel primo il Signore dice che Egli è incommensurabile e quindi che nessuno né in cielo né sulla terra può misurare il suo pensiero e la sua opera. Abbiamo detto che Egli viene, Egli ha un piano, ma nessuno può misurare questo piano, nessuno può possederlo. Dio è trascendente, il suo cuore è il cuore del suo progetto è indisponibile per la mente umana. Il suo accadere, la sua iniziativa è una sorpresa continua che noi possiamo accogliere, ma non dominare. E poi il secondo poema, versetti 18 e 26, è un po' la conseguenza del primo poema. Quindi se Dio è incommensurabile, di conseguenza è anche incomparabile. Non c'è nulla, né nel creato, né tra le autorità terrene, né tra gli astri del cielo, che possa essere paragonato a Dio. E quindi qui Dio prende in giro, si fa beffe degli idoli, dei governanti e delle stelle, degli astri che erano al centro della religione babilonese e che probabilmente molti giudei adoravano insieme ai babilonesi, tradendo il Signore Yahweh. Quindi Dio è indisponibile, è incomparabile, è più grande, è di più ed è l'unica autorità, l'unica potenza che decide degli avvenimenti del mondo. E passando oltre questi poemi che sono bellissimi, e uno di questi due è proprio quello che recitiamo nel breviario una volta al mese, nella terza settimana del Salterio, giungiamo adesso a dei versetti su cui mi vorrei soffermare. Sono i versetti 27 e 31 del capitolo 40, perché appunto abbiamo detto Dio ha annunciato la consolazione, ha incaricato il profeta di dire queste parole al popolo, c'è una prova del fatto che queste parole sono vere, il progetto di Dio rimane più grande, trascendente, incomprensibile fino in fondo per quanto riguarda l'uomo. E poi, messe tutte queste premesse, il Signore al versetto 27 parla al popolo e dice: perché tu, Israele, dici la mia via è nascosta al Signore, la mia causa è sfuggita al mio Dio? E qui viene appunto una obiezione interessante. Nel momento in cui il Signore, dopo aver parlato con il profeta, dopo aver parlato di sé, si rivolge al popolo, si rende conto che il popolo, che pur aveva la fede, che pur aveva le promesse di Dio, che pur aveva i comandamenti di Dio, pure il popolo vive una fortissima tentazione, che possiamo chiamare una obiezione esistenziale. Che cosa pensa Israele? Pensa che certamente Dio sarà anche il creatore onnipotente delle cose e sarà anche presente nella storia, ma che forse il Signore non si occupa di me, non si occupa del singolo, non si occupa di ogni esule. Nel XII secolo dopo Cristo, un commentatore ebreo, Ibn Ezra, commenta questi versetti dicendo: queste parole sono un'allusione alle sofferenze. I figli di Israele pensano che il Signore non le conosca. Ecco, dentro le sofferenze, dentro il dolore, dentro la prova, questa può essere la grande tentazione. Pensare che sì, Dio esiste, Dio fa tante cose, ma forse non si occupa nel particolare, fino in fondo, anche di me. E quindi Israele dice: la mia causa è sfuggita a Dio. Dio ha grandi progetti, ma non si prende cura di me, del singolo, del più piccolo. ma subito il Signore, che appunto ha posto tutte le premesse che ho detto, che vuole consolare il popolo, che ha incaricato un profeta, che è incommensurabile, che è imparagonabile, ebbene il Signore dice: ma non lo sai già, non lo hai udito. Il Signore è il Dio di sempre, creatore dei confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. Insondabile è la sua intelligenza. A chi è stanco, egli dà la forza. A colui che è privo di energie, egli moltiplica il vigore. I ragazzi si affaticano e si stancano. Anche i giovani possono inciampare. Ma chi spera nel Signore rinnova la sua forza, mette ali di aquile, corre senza stancarsi e cammina senza affaticarsi. Quindi il Signore risponde a questa obiezione e dice: ma non ti sei reso conto che io sono dentro la storia, mi prendo cura di te, innanzitutto per quello che ho già annunciato precedentemente, e cioè che facendo sorgere Ciro sto volgendo al meglio la storia di tutto il popolo, ma soprattutto perché io sono colui che dà la forza a chi è stanco, che rinnova la forza di chi spera in me. Quindi Dio dice: io mi occupo anche del singolo e te lo dimostro in questo modo, facendoti vedere che dono la forza a chi me lo chiede. Certo, ho dei progetti di bene che nel tempo si realizzano a vantaggio del mio popolo, ma anche nel momento in cui questi progetti non sono ancora compiuti, anche nel momento del travaglio, io do la forza a chi spera in me, a chi si affida a me, a chi è stanco e si rivolge a me. Quindi il Signore è dentro la storia, sia perché opera delle grandi cose a vantaggio di coloro che egli ama, sia perché dà la forza al singolo che spera in lui. Il grande problema di Israele, torno sul versetto 27, il grande problema di Israele che dice: la mia via è nascosta al Signore, la mia causa è sfuggita al mio Dio. Il grande problema è che queste parole sono parole su Dio e non parole rivolte a Dio. Questo sta al cuore della tentazione, e cioè che le nostre considerazioni su Dio, che le considerazioni su Dio di Israele non diventano preghiera, ma diventano ragionamenti astratti, faticosi, che a lungo andare rendono il cuore di Israele più duro, ostinato e lo allontanano dal Signore. Invece, chi spera in Yahweh, chi rivolge le proprie domande direttamente al Signore, ebbene riceve da Lui la forza. Questa è la promessa di Dio. E abbiamo detto, ho ripetuto più volte questa frase: chi spera nel Signore rinnova la sua forza. Ecco il tema della speranza, il verbo sperare che qui ricorre. Ma andiamo a vedere bene che cos'è questa parola nel testo ebraico. Chi spera nel Signore, qui letteralmente sarebbe chi aspetta il Signore, chi confida nel Signore, cioè chi fonda la propria esistenza sulla presenza di Dio, che è una presenza attiva e operante, chi attende appassionatamente l'intervento di Dio. Questa è quindi la definizione di speranza in Isaia 40. Aspettare Dio, guardare la sua opera, rivolgersi a Lui nella preghiera, attendere il suo intervento che sempre è attivo nella storia e che può essere attivo anche nel mio cuore, nella misura in cui mi apro a Lui e confido in Lui. Più velocemente vorrei guardare adesso anche al capitolo 41, perché qui il Signore, affrontando ancora la domanda di Israele, e quindi il Signore si è ricordato o no della causa di Israele, ha fatto qualcosa per lui, Ebbene, qui nel capitolo 41 il Signore risponde ancora più chiaramente e risponde proprio parlando in maniera esplicita di Ciro, di questo avvenimento sulla scena politica che in realtà è un avvenimento provvidenziale, è un avvenimento voluto da Dio attraverso il quale il popolo può ricominciare a sperare, può essere consolato e può tornare in patria. Leggiamo il capitolo 41. Tacete davanti a me, o isole, le nazioni rinnovino la forza, si accostino, allora parleranno, affrontiamoci insieme in un giudizio. Quindi Yahweh convoca davanti a sé il mondo, convoca tutti per dire cosa sta facendo, qual è la sua opera, e chiede alle nazioni, alle isole, a tutti i popoli, chiede chi è stato colui che ha suscitato uno dall'Oriente. Questo uno che sorge dall'Oriente è qui Ciro, è il liberatore. Tra l'altro, uno che sorge dall'Oriente è proprio una delle espressioni con cui invochiamo Gesù negli ultimi giorni dell'Avvento. Chi è colui che ha suscitato uno dall'Oriente? Chi è colui che ha suscitato questo vincitore che incontra la vittoria ad ogni passo? Sotto di lui mette le genti, abbatte i re, la sua spada li riduce in polvere, il suo arco li disperde come paglia, li rincorre e passa oltre, sano e salvo, toccando appena la terra con i piedi. Quindi Dio dice, guardate, sta arrivando Ciro, questo nuovo sovrano, questo nuovo imperatore che sta sconvolgendo il mondo e che sta facendo crollare Babilonia e quindi che sta ponendo le basi per la fine dell'esilio. E Dio chiede chi è stato a decidere questo avvenimento, chi guida questo fatto, chi è che ha voluto Ciro. E il Signore dice sono stato io. Chi ha operato tutto questo? Colui che convoca fin dal principio le generazioni. Sono stato io, il Signore, perché io sono il primo e anche con ciò che è ultimo io sono. Quindi il Signore si presenta come Signore della storia, non solo come creatore, non solo come onnipotente, ma anche come provvidenza. E questa, dal punto di vista della storia di Israele, è una novità. È Isaia, nel contesto dell'esilio, che rivela al popolo questo pensiero, cioè che il Signore è dentro la storia, è dentro gli accadimenti. È Lui che suscita certi fatti che portano al bene del popolo che il Signore ama. Dice Yahweh, io sono il primo e anche con ciò che è ultimo io sono. A parte la bellezza di un altro gioco lessicale, con ciò che ultimo io sono vuol dire il futuro è nelle mie mani, ma allo stesso tempo anche io prediligo chi è ultimo, io prediligo gli oppressi, perché questo è il modo di agire di Dio. Ma qui tratteniamo il primo significato, il futuro è nelle mie mani, ciò che è ultimo è in mio potere, ciò che è ultimo, così come ciò che sta da sempre. Tutta la storia è nelle mie mani, sono io che agisco attraverso gli avvenimenti della storia. E la prova di tutto questo è il fatto che io ora che Ciro sta per arrivare, ma non è ancora arrivato, ora che questi sconvolgimenti politici stanno per cominciare, ma Israele è ancora in esilio per qualche tempo, ora, in questo istante, attraverso Isaia, io predico, svelo il mio piano dicendo ciò che sarà, facendovi vedere il bene che sta per arrivare. E rivelandovi tutto questo, io vi dimostro di essere il Signore della storia perché vi faccio vedere in anticipo il bene che vi aspetta e vi dico che questo bene è tutto voluto esclusivamente da me. Leggiamo poco oltre. Le isole convocate al giudizio insieme ai popoli, alle nazioni, le isole hanno visto ciò che sta accadendo e hanno capito che è il Signore che sta facendo tutto questo. Le isole hanno visto e hanno temuto. I confini della terra hanno tremato. e tutti si sono avvicinati, sono venuti per vedere questa opera che Dio sta compiendo. Ecco, Dio risponde alla obiezione di Israele, ma la mia causa sta nel cuore di Yahweh. Dio risponde sì, perché io do la forza a chi me la chiede, io do la forza agli ultimi e perché io sono dentro la storia e opero sempre per il meglio, per il bene del mio popolo e ora ve lo faccio vedere attraverso ciò che sto realizzando in Ciro. Andando oltre, nel capitolo 41, troviamo alcuni versetti dal 8 al 13 nei quali il Signore conferma la elezione di Israele. Quindi come conseguenza di tutto ciò che è stato detto finora, il Signore parla al suo popolo e dice: «Mio servo sei tu, Israele. Io ti ho scelto e non ti ho mai rigettato». Quindi il Signore ha svelato il senso dell'esilio, ha annunciato la consolazione, ha fatto vedere il bene che sta per arrivare e dice: tutto questo è la mia elezione verso di te, che è cominciata nel passato e che non è mai venuta meno. E anche se tu hai dubitato di questa elezione durante la fatica e la prova dell'esilio, ebbene questa elezione è sempre rimasta, io non l'ho mai revocata. E questa elezione ora viene ridetta, ti viene annunciata di nuovo e ora attraverso ciò che io sto per realizzare a tuo favore tu puoi vedere come questa elezione non è mai venuta meno. L'elezione è permanente, è senza pentimenti da parte di Dio e nel momento in cui Israele riscopre questa elezione che c'era da sempre, allora Israele può ricominciare ad essere libero e può ricominciare a sperare e può accogliere le parole di consolazione da parte di Dio. Quindi nella coscienza della elezione che non è mai revocata sta il fondamento della speranza. Nella coscienza della elezione Dio può dire: non temere perché io sono con te. E quindi Israele può guardare al futuro con fiducia, senza paura. Non temere, non rattristarti, perché io sono il tuo Dio. Io ti do forza, ti aiuto, ti sostengo con la mia destra vittoriosa. Non temere, ti do forza, ti aiuto, non rattristarti. Queste sono le parole commoventi, Isaia 41:10, con cui davvero il Signore lavora per consolare il popolo. E come conseguenza di questa elezione, come conseguenza della rinnovata coscienza della elezione, dentro questo contesto nuovo, la venuta di Ciro, la fine prossima dell'esilio, il Signore dà una nuova missione a Israele. E la missione che il Signore dà la troviamo al versetto 15 del capitolo 41. Ed è una missione molto particolare, detta attraverso un'immagine unica. Dice il Signore: ecco, o Israele, io faccio di te una trebbia acuminata, nuova, con punte a doppio taglio. È un'immagine quantomeno singolare. Cioè, ti ho ridetto la mia preferenza per te e ora ti do il compito di essere una trebbia acuminata. Perché? A che cosa serve questa trebbia acuminata? Affinché tu possa triturare i monti e macinarli e ridurre in pula le colline. Ricordiamo come all'inizio del capitolo 40 Dio aveva detto: spianate la via per il Signore, abbassate i monti, abbassate le colline, riempite le valli, perché la sua gloria deve passare. E quindi qui adesso, con questa metafora della trebbia, il Signore sta ridicendo la stessa cosa. Voglio che tu abbassi i monti e le colline e riempi le valli, perché? Perché il tuo compito, la tua missione, è preparare la strada che deve essere percorsa dalla mia gloria. Preparare questa strada nel mondo affinché io possa usare di questa strada per compiere ciò che voglio, per compiere il mio progetto di bene, e affinché passando su questa strada che attraversa le nazioni pagane tutti mi possano vedere. Questo è il compito di Israele, preparare la strada al passaggio della gloria di Dio. E per questo Israele è paragonato a una trebbia. Poi andiamo avanti più velocemente, lascio la vostra meditazione i versetti 17-20, un bellissimo poema dove Israele viene visto da Dio come un deserto che però alla luce dell'intervento di Dio e della sua parola ricomincia a fiorire. E poi arriviamo alla fine di questi grandi discorsi e di questa meditazione. I versetti del capitolo 41 da 21 in avanti, perché il Signore, dopo aver detto tutto ciò che abbiamo analizzato finora, ad un certo punto si rivolge agli dèi, ai falsi dèi di Babilonia, che non esistono, e parlando con queste divinità dentro un dialogo fittizio, prima di dimostrare la loro inesistenza, dentro questo dialogo il Signore ci dice chi Lui è. Ci dice in maniera chiara e esplicita più che mai il suo rapporto con la storia, il suo rapporto con gli accadimenti e in modo particolare con l'avvenimento di Ciro. Dice il Signore: presentate la vostra causa, voi idoli, voi divinità straniere, avanzate i vostri argomenti, dice il re di Giacobbe, si facciano avanti e ci annuncino le cose che accadranno e ci annuncino le cose passate. Quali sono? Ditelo e vi rifletteremo. Qui c'è un discorso anche sarcastico, perché le divinità straniere non sono in grado di dire ciò che sta per accadere e non sanno svelare il senso del passato. Mentre invece Yahweh, attraverso la parola di Isaia, fa proprio questo. Svela un progetto già presente che volge verso un futuro migliore e spiega il senso del passato, cioè della elezione di Israele. E in questo parlare del futuro e del passato, in questo parlare di un progetto che già si sta compiendo nel presente, in questo essere signore della storia, si vede come Yahweh è Dio e come Lui è l'unico Dio. Quindi il Signore mostra la sua unicità in Isaia 41, proprio esponendo il suo dominio sulla storia, dominio che la religione babilonese e che le altre religioni non potevano documentare in nessun modo, perché le loro divinità non erano in grado di parlare né del senso del passato, né di un bene futuro, né tantomeno di un'opera buona che si stava realizzando nel loro presente. E quindi il Signore dice al versetto 25: sono stato io che ho suscitato il Messia, Ciro, questa figura che libererà Israele, sono io che l'ho suscitato dal nord, io l'ho suscitato ed egli è venuto. Dal levar del sole invocherà il mio nome, calpesterà governatori come argilla, come un vasaio che pesta la creta. Ma chi ha annunciato questo fatto fin dal principio, così che lo sapessimo? Fin da prima, così che dicessimo: è giusto, le cose stanno proprio così? Non vi è né chi lo abbia annunciato né chi lo abbia fatto udire. Nessuno ha ascoltato queste parole se non per mezzo della bocca di Yahweh. Parole dette da Yahweh e annunciate al popolo per mezzo del profeta Isaia. Quindi il Signore Yahweh è l'unico vero Dio, perché nelle sue mani sta la storia e perché Lui sta annunciando un fatto grande, nuovo, che è nel suo potere e che volgerà al meglio il destino del popolo. E quindi il Signore dice: ho annunciato tutto questo a Sion e in Gerusalemme ho inviato il mio messaggero. Sion e Gerusalemme sono ancora due parole che identificano il popolo che è ancora esule in Babilonia, ma lì in questo momento di esilio, ecco che arriva il messaggero, cioè arriva il profeta Isaia, che portando la parola del Signore dice una radicale novità. E questa radicale novità dà senso anche alla storia passata, dà senso anche al dolore e soprattutto dà una speranza per il cammino futuro. E poi concludo accennando brevemente ai primi quattro versetti del capitolo 42, perché dopo aver annunciato questo governatore, questo liberatore, il re Ciro, bene, il Signore descrive il modo in cui questo governatore nuovo da lui suscitato interviene. E il modo in cui Ciro interviene non è uguale al modo in cui i re dominano nelle guerre, non è uguale al modo in cui Nabucodonosor è entrato in Gerusalemme, non è uguale al modo in cui gli Assiri avevano distrutto il regno di Israele, il regno del nord. Questo re che sta per arrivare gestisce il potere, la regalità in un modo nuovo. E qual è questo modo nuovo? Lo leggiamo i versetti 2 e 3 del capitolo 42. Questo servitore, questo servo che è Ciro, non griderà, né alzerà il tono della sua voce, non farà udire per strada la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà lo stoppino debole, perché davvero lui porterà giudizio e diritto. Ecco, questo uomo che è mandato dal Signore agisce nel modo che è proprio del Signore, congeniale a Dio. E qual è questo modo in cui Dio opera? Il modo in cui Dio opera è un modo sempre e solo positivo. Dio opera per la vita, Dio opera per il bene e quindi Dio non interviene per distruggere, Dio non interviene per demolire, ma solo per costruire. E questa modalità tipica dell'azione di Dio, questa sua delicatezza, questa pazienza, questa gioia, questo vento leggero che è Dio, stando ai libri dei re, questa sua delicatezza di intervento nella storia, Israele lo vedrà attraverso il modo in cui Ciro si leverà e consentirà al popolo di ritornare in patria. E allora prendo ancora proprio due minuti per tirare le conclusioni e per guardare in faccia la parola speranza alla luce di tutto quello che abbiamo detto a partire dalla lettura di questi brani di Isaia. Noi possiamo sperare perché l'azione di Dio è presente nella storia, dentro la storia, e questa azione crea e ricrea le cose. Noi possiamo sperare perché Dio dona la forza nel presente e dona la forza agli umili, dona la forza a coloro che gliela chiedono, a chi confida in Lui. Possiamo sperare poi perché attraverso questa sua opera nella storia il Signore apre a un futuro positivo che è annunciato e garantito dalla sua parola. E tutto questo è sempre fondato nella memoria delle sue gesta passate, cioè della elezione che Israele conosceva già prima dell'esilio, elezione di cui si era dimenticato, ma che poi dopo viene appunto ridetta da parte di Dio. E già nella elezione, nella coscienza di questa elezione, che non viene mai revocata neanche nella prova, sta la consolazione. Lì è il fondamento della speranza e di un'apertura positiva verso il futuro. Vi invito quindi oggi a riprendere questi testi e di cercare anche di rileggerli in chiave cristologica, che è appunto lo scopo per cui la Chiesa ci propone questi brani nel tempo di Avvento. Noi viviamo una situazione simile a quella di Isaia e a quella del popolo esule in Babilonia, ma allo stesso tempo viviamo anche una situazione diversa, perché, come dice Ebrei 1:1, la lettera agli Ebrei 1:1, Dio che in molti modi e in molti tempi nel passato aveva parlato a noi per mezzo dei profeti e quindi anche per mezzo di Isaia, ultimamente ha parlato a noi nel suo figlio Gesù Cristo. E questa parola di Gesù Cristo è il compimento di tutte le parole dette precedentemente, ma è anche la parola definitiva, la parola unica, la parola più grande. Quindi anche noi, come Isaia, ci troviamo dentro una tensione tra passato e futuro. Per Isaia la tensione era tra la elezione antica, che era stata dimenticata, ma che c'era, le promesse di Abramo, i 10 comandamenti, e un futuro positivo ma non chiaro. Sta per arrivare Ciro. Isaia dice arriverà e farà il bene, ma quest'opera non si è ancora compiuta del tutto. Ebbene, questa tensione tra passato e futuro, anche noi in qualche modo la viviamo tra le due venute di Gesù. Quindi noi viviamo nella memoria della prima venuta di Cristo e nella attesa della sua seconda venuta. E noi sappiamo che il Signore ci viene incontro in ogni momento e quindi anche noi siamo appunto tra un prima e un dopo. Ma ciò che veramente fa la differenza tra noi e l'esperienza degli esuli a Babilonia è ciò che sta accadendo ora, nel presente. Perché nel presente di Isaia qual è la consolazione, qual è la speranza, qual è il mezzo attraverso cui Dio consola il popolo? Il mezzo è la parola di Dio, la parola detta per mezzo di Isaia, e questo guardare a un inizio di un fatto nuovo, all'avvento di Ciro, che sta cominciando ma che ancora non è pienamente compiuto. Quindi gli esuli si appoggiano sulla credibilità della parola di Isaia. Noi, invece, nel presente, non solo ci appoggiamo sulla credibilità della parola di Dio, ma ci appoggiamo sulla compagnia di Cristo, operante in questo momento, attraverso i sacramenti, attraverso la vita della Chiesa e attraverso la testimonianza dei santi. Quindi il nostro presente è pieno, è un presente pieno che ci fa scoprire la grandezza della prima venuta di Gesù, la grandezza del Vangelo, ed è un presente pieno che ci fa guardare con fiducia, gioia, letizia, speranza vera alla sua seconda venuta, che accade in ogni momento, sempre il Signore ci viene incontro e che si compirà una volta per sempre nell'ultimo giorno. E come conclusione leggo alcuni versetti di San Paolo, tratti dalla lettera ai Filippesi, che penso possano essere una perfetta sintesi e chiusura di questa meditazione. Filippesi capitolo 4, versetti da 4 a 7. Gioite nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, gioite. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non rattristatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Bene, vi auguro buon avvento e arrivederci a presto.